Questa seconda ora la faremo così. Io leggo la lettera, perlomeno fino al tè, sì, fino a tutta la parte del tè, sì, perché dopo ritorno nel finanziamento, ma ci
registro dopo.
Sì, infatti, e poi Padre Elia ci prepara il tè. La riprendo dall'inizio, così la seguiamo.
Con i biscottini. Numero 26.
Così la seguiamo tutta. Mio caro Malacoda, sì, il periodo del fidanzamento è il tempo opportuno per seminare quei semi che cresceranno poi, magari 10 anni dopo, e diventeranno un odio domestico. L'incanto del desiderio insoddisfatto produce risultati che si possono presentare agli esseri umani come risultati della carità. Sfrutta l'ambiguità della parola amore, fa in modo che credano di aver risolto per mezzo dell'amore problemi che di fatto hanno soltanto abbandonato, rimandato sotto l'influsso del fascino. Eravamo arrivati. Finché dura ciò, hai la possibilità di fomentare i problemi in segreto e di renderli croci. Il problema più grave è quello del disinteresse. Nota ancora una volta il mirabile lavoro della nostra branchia filologica nel sostituire il negativo disinteresse alla positiva carità del nemico. Grazie a ciò si può insegnare all'uomo fin da principio a distribuire i suoi benefici non perché gli altri si sentano felici nel riceverli, ma affinché egli stesso si senta disinteressato nel privarsene. Questo è un importante punto guadagnato. Un altro grande ausilio, dove le parti interessate sono maschio e femmina, è la divergenza dal punto di vista intorno al disinteresse che abbiamo imbastito fra i sessi. Sì. La donna intende per disinteresse soprattutto il preoccuparsi degli altri. L'uomo invece... non indifferenza egoistica, infatti
dice unselfishness, quindi il non egoismo,
che infatti si confonde con la carità, no? Tutta la lettera gioca su questo, di cui ci dirà poi. L'uomo invece intende il non dare preoccupazioni agli altri. Come risultato, una donna molto ingolfata nel servizio del nemico darà fastidio su una scala molto più vasta di qualsiasi uomo, eccetto coloro che nostro padre domina completamente. E all'inverso, un uomo vivrà nel campo del nemico molto a lungo prima di intraprendere un lavoro spontaneo per far piacere agli altri, in maniera uguale a quello che una donna ordinaria può fare ogni giorno. Così, mentre la donna pensa a rendere buoni servizi e l'uomo a rispettare i diritti degli altri, ciascun sesso, senza un'evidente mancanza di motivi, può considerare, e di fatto considera, l'altro come radicalmente interessato. In aggiunta a questa confusione, puoi ora introdurne alcune altre. Il fascino erotico produce uno stato d'animo compiacente nel quale ciascuno si sente veramente contento di cedere ai desideri dell'altro. Essi sanno pure che il nemico esige da loro un grado di carità che, se raggiunto, darebbe come risultati azioni simili. Devi fare in modo che stabiliscano come legge della propria vita coniugale quel grado di reciproco spirito di sacrificio che al presente spunta naturalmente dal fascino, ma che, una volta che il fascino se ne sia andato, non avranno la carità sufficiente che li renda capaci di metterlo in pratica. Non scorgeranno la trappola perché sono sotto la duplice cecità che li fa sbagliare nel considerare carità l'eccitazione sessuale e nel pensare che quell'eccitazione continuerà. Una volta stabilita come regola una specie di disinteresse ufficiale o nominale, regola per seguire la quale le loro risorse emotive sono svanite mentre le risorse spirituali non sono ancora cresciute, seguiranno i più deliziosi risultati. Nel discutere qualsiasi azione comune diventa obbligatorio che A discuta in favore dei presunti desideri di B e contro i suoi stessi, mentre B farà l'opposto. Spesso è impossibile stabilire i veri desideri dell'una o dell'altra parte. Con un po' di fortuna finiscono col fare qualcosa ciascuno sente una vampa di compiacimento di sé e custodisce un segreto pretesto a un trattamento di preferenza per il disinteresse dimostrato. E un segreto rancore contro l'altra parte per la facilità con la quale è stato accettato il sacrificio. Più tardi puoi avventurarti in ciò che si può chiamare l'illusione del generoso conflitto. E siamo al tema. Il gioco c'è una
risoluzione.
In ciò che si può chiamare il
una segreta pretesa.
Sì, un segreto pretesto.
È un segreto rancore contro l'altra parte.
Prima.
E custodisce il segreto pretesto. La segreta pretesa?
Pretesa,
sì. Il gioco riesce meglio con più di due giocatori, per esempio una famiglia dove ci siano fanciulli grandicelli. Viene proposto qualcosa ad ordinaria amministrazione, come di prendere il tè in giardino. Un membro si prende cura di rendere chiaro, ben chiaro, sebbene non in parole nude, che preferirebbe di no, ma che naturalmente è preparato a cedere per disinteresse. Gli altri ritirano istantaneamente la proposta, esteriormente per disinteresse, ma di fatto perché non vogliono essere adoperati come manichini sui quali il primo che ha parlato possa mostrare il suo piccino altruismo. Ma egli stesso non ha intenzione di permettere che gli si impedisca la sua orgia di disinteresse e insiste nel voler fare ciò che desiderano gli altri. Essi insistono nel voler fare ciò che vuole lui. Le passioni vengono eccitate. Presto uno salta su a dire: benissimo, io il tè non lo prendo. E ne segue una lite bella e buona, piena di acidi risentimenti da tutte e due le parti. Vedi come si fa? Se ciascuna parte si fosse limitata a difendere francamente il desiderio che veramente sentiva, sarebbero rimasti nei limiti della ragione e della cortesia. Ma proprio perché la contesa è stata rovesciata e ciascuna parte combatte la battaglia dell'altra parte, tutta l'amarezza che scaturisce da un compiacimento di sé ostacolato e dai rancori accumulati negli ultimi 10 anni è celata ad essi dal disinteresse nominale o ufficiale di ciò che stanno facendo, o almeno viene scusato da esso. Ognuna delle parti è di sicuro quanto mai suscettibile alla bassa lega del disinteresse della parte avversaria e della falsa posizione nella quale tenta di condurla a forza. Ma ciascuno fa in modo di sentirsi privo di biasimo e maltrattato, con non maggiore disonestà di quanto è naturale a un essere. Io mi fermo qui perché poi prendo una. Valeria, perché questa lettera?
Ah, questo non lo so, io prendo solo spunto.
Sì, perché lo spunto?
Io, quando leggo, è un mio difetto, ma è anche un mio punto di forza. Allora, nella vita queste cose non avvengono così, è solo un buon letterato che sa costruire situazioni e far capire il meccanismo. In realtà non ci troviamo mai in queste situazioni. Però quello a cui queste istituzioni alludono noi lo sentiamo sempre. E allora si tratta di, cioè di cogliere quello che è adatto per noi. Qui si parla per esempio, no, di disinteresse, che poi la forma di non egoismo.
Non egoismo,
no? Cioè, non dimenticate che è un letterato, cioè è un finissimo scrittore, no? Un padre del deserto non avrebbe scritto qualcosa così, sarebbe stato molto più puntuale e molto più prudente. Però noi abbiamo bisogno di passettini, di passaggi per capire, no? Credo che la difficoltà di fondo per noi derivi dal fatto che quando noi esercitiamo un giudizio o mostriamo un desiderio o siamo mai concreti. Io mi sono sempre chiesto tante volte, no, perché non riusciamo a essere concreti. E penso che uno dei motivi sia sempre il timore, la paura. Noi preferiamo sempre nascondere le cose, nel senso che temiamo sempre che se dovessimo dire esattamente le cose come le sentiamo, come le viviamo, gli altri ci giudicano. Non c'è soluzione a queste cose se voi combattete contro voi stessi. Noi interpretiamo veramente malamente il Vangelo quando dice non rinnega te stesso. Guardate che tutti sappiamo che nella vita bisogna rinnegare noi stessi. Voi giratela come volete la frittata, ma tutti sappiamo. Una mamma, quando il bambino piccolo, deve rinnegare se stessa. Ma non perché rinnega se stessa, non è contenta, anzi. Però il rinnegare noi stessi non ha il contenuto negativo. A noi sembra che tutto avvenga così. Sento una cosa, la giudico non buona, devo rinunciare per poter fare bene. Più o meno, non è così? Grosso modo. Se facciamo così, le energie che noi portiamo nel cuore non le troviamo mai. E alla lunga ci stufiamo. Se diciamo, allora, se uno è collerico, si arrabbia, ma più o meno, visto che si arrabbia sempre, non fa paura a nessuno. Ma se uno va sempre nel cuore, una volta che si arrabbia, fa paura. Non così. Allora, il problema vero non è quello di evitare queste situazioni, che non si può. Il problema vero è di avere, come dire, di intuire la prospettiva che ce le fa vivere senza farlo. Allora, nessuno di noi può essere totalmente aperto, perché ognuno di noi ha cose che è bene che lo si dica. Però, perché non possiamo accettarci in santa pace con tutti i nostri limiti, con le nostre complicazioni, con le nostre paure, e far vedere questo a uno solo? Ma far vedere tutto, però. Ecco, allora mi richiamo a quello che dicevo prima, no? Se anche con Dio noi facciamo valere quel discorso che mi devo far bene per essere accolto, io mai farò vedere tutto. E se non faccio vedere tutto, vuol dire che io vivo mezzo nero. Se vivo mezzo nero, dovrò nascondere, dovrò in qualche modo, come dire, non accusare, però prendere la distanza delle cose in modo che non mi si scopra. Per esempio, una delle descrizioni di questo, se voi vedete, è che ognuno gioca sul suo sentimento nobile nascondendo quello immobile. Noi siamo fregati su tutta la vita quando facciamo così. Però non è nemmeno così semplice mostrarsi ignobili. Allora, non è che noi dobbiamo mostrarci ignobili ai fratelli. Noi dobbiamo sentirci così come siamo, diciamo, ignobili davanti al Signore. E non tenere l'importanza. Allora, quando non ci muoviamo in questa prospettiva, noi veniamo liberati non dalle nostre paure personali, ma dall'ambiguità l'uomo sta nel fatto che l'uomo riconosca perfettamente le sue debolezze, i suoi limiti. Noi non siamo mai in pace con questo. E proprio perché non siamo in pace con questo, siamo meglio di tutta la radice, cioè la radice dell'ambiguità, la radice di queste proiezioni idealistiche, insomma, di questa pretesa sempre di essere accolti, di essere amati, sta in questo. Se noi potessimo accettare i limiti del nostro essere creatore in tutta pace, addirittura i padri dicono noi dobbiamo accettarci gioiosamente nei nostri limiti, ma noi non lo facciamo. Non facendo questo c'è sempre una specie di reazione che voleva ottenere, no? La risposta a questo che noi non accettiamo è quella che ci costringe a essere menzogneri, pretenziosi e tutto questo.
Posso?
Sì.
Come si fa a conoscere perfettamente le proprie debolezze? Allora, cioè esiste il perfettamente?
Allora, il perfettamente ti rispondo. Allora, il perfettamente non è io arrivo a una misura, sono arrivato perfetto e sono a posto. Il perfettamente è la tensione mai subita di questo essere davanti a Dio, davvero, peccatori, perdonati.
Un'altra domanda. Prima ha detto, non so se ho colto bene, di essere nella trasparenza.
Sì.
Però vorrei capire come mette insieme. Cioè, forse la trasparenza, io l'ho capita male, nell'essere tutto allo scoperto, però c'è anche
una storia. Ho detto, noi non possiamo giocare davanti ai fratelli questo, perché sarebbe un'altra esibizione. Cioè noi è come se dicessimo, siccome essere trasparenti è l'ideale, allora io sono trasparente verso tutti. Di nuovo è un ideale, non è una realtà. A nessuno interessa. Supponiamo l'altro che era posta dopo 5 minuti di quello che voi pensavate, ma tu credo, penso che no. Sì. No? È una condotta che da 15 anni non esce di casa perché si dice no, non può sopportare. Beh, però è sempre così, non chiede mai niente a nessuno. Ha sempre la casa piena di gente che viene a trovare. Sì. Io visto nella comunità, sono delle persone anziane, le persone che vanno sempre a trovare casa. Dice, ma cosa state qui a fare? Ma andate a fare le vostre cose, ma voi dovete lavorare, io sarò un'altra. No? Allora, una persona tranquilla. Noi non siamo mai così. Allora, quando noi siamo nei guai, quindi perché siamo in una malattia, oppure anche a volte in una tentazione, nel senso che non sopportiamo una certa cosa, partiamo, vi vedete che cosa avete coltivato. E questo che cosa abbiamo coltivato è un rapporto a se tu davvero hai aperto, ti sei aperta davanti a Dio, è come dire, hai riconosciuto proprio non l'amore come tale, ma l'amore di misericordia, l'amore che, di cui tu non sei degno, eppure ti viene dato, che ti ha pacificato, tu non avanzi preteso verso nessuno. Quando uno ci veste i piedi, noi ci accadiamo. C'è qualcuno che lo sarà proprio, li mettiamo già subito dalla prima torta, allora noi ce l'abbiamo, ma questo non vuol dire nulla. Il problema nasce una frazione di secondo dopo. Io mi arrabbio, accorgo o rifiuto? Se accorgo, neanche ci accorgiamo del passaggio, noi ce l'abbiamo, noi già accorgo. Anzi, ne facciamo anche altri di passaggi, sempre neanche accorti. Ma i passaggi sono divisi. Sale una cosa, c'è tempo per rendersi conto, per accoglierla, lasciarla. Se tu la accogli, poi puoi pensare di essere sinceri davanti a lui. Se tu accogli l'ira, cosa succede? Tu devi trovare le ragioni per giustificarla. E si dice, ma io ho ragione, no? Perché non ho fatto questo? Considerate quando voi ricevete un'ingiustizia e poi andate a pregare. La preghiera qual è? Tradotta in sottotitoli. Signore, dimostra che ho ragione io. Tu vieni dalla mia parte. E il Signore ascolta. Quando io esco da una preghiera fatta così, sono un uomo in pace. Sono un uomo che è già giudicato. Ha già messo i cannoni che se succede un'altra volta non sopporto più. Tutto così. E questa sarebbe la preghiera del pubblicano. Ecco allora, no? Per non attivare tutte queste forme di pretese, noi siamo proprio impastati in questo. L'unico modo è di essere totalmente aperto al Signore, perché l'unico è l'unico amore che rigenera, che perdona. Se questa è un'esperienza vera, guardate che il nostro cuore si aprirà, non ha più bisogno di succhiare il sangue a nessuno. Noi facciamo come i tafani, non i tafani. Noi succhiamo il sangue a tutti, ma stupidamente, perché otteniamo esattamente il contrario di quello che cerchiamo. Vi faccio un esempio. Io sono sul treno, quindi potete va, però devo andare a Torino e il treno va a Roma. Beh, qui non si può fare l'esempio, bisogna fare un altro, ma uguale. È per dirlo. E no, invece di dire ho sbagliato il treno, no, ancora più arrabbiato, il macchinista ha abitato male, ha sbagliato direzione, noi siamo ancora lì a commentare, criticare che il treno va da un'altra parte. Giocondi. E ricordate, quando siamo giocondi, il cielo si fa come nella maledizione che raccontate nel libro dell'Isolo e anche nei numeri, plum, non si passa più, non viene più forato. E la conseguenza assolutamente tragica sarà che accuseremo a questo punto. E guardate che questo processo di aggressione gravamente nella nostra situazione è una provvidenza di Dio per noi. Poterci rendere cosciente del tutto vero. Non ci basta una cosa più grave, non ci basta, ce n'è anche un'altra più grave, non ci basta un'altra più grave. Fino a che finalmente la testa si spacca. E certe volte la testa si spacca perché non ne possiamo più. Quindi o ne veniamo fuori o moriamo. Ma appena ne veniamo fuori, ritorniamo all'unico punto essenziale, ad aprire tutto il cuore. Avanti. Sembra semplice, a dire ci vuole poco, ma a viverla anche emotivamente, quindi con una dimensione interiore, la cosa richiede la sua fatica. Però io non conosco altra strada. Se voi la conoscete, vi do l'indirizzo. Poi dopo mi comunicherete che avete trovato una testa. L'amore che noi desideriamo è quello che ci dà una vita piena. E siccome è Dio Padre l'origine della vita, a Lui si rimanda l'amore che dà vita. Che Gesù è stato inviato a testimoniare, non a me o a te, oppure per me o per te, ma per tutti in me. Guardate che questo passaggio non si fa male, ma resta essenziale per rispondere poi a... Allora, l'amore deve essere goduto non per me, ma deve essere goduto per tutti in me. Sono io che sperimento l'amore, ma non è l'amore per me, è l'amore di Dio per tutti, che io godo in me. Allora, nel crescere noi vogliamo, tenderemo a fare come il bambino che ha, e tutti osserviamo questa traccia, che l'amore è cercato per questa, noi a volte chiamiamo felicità, piacere, insomma, un qualcosa che ci dia come soddisfazione, eccetera. Ma in realtà l'amore non ha se non donarla. Il passaggio, quello del godere, di godere la bellezza di vita, è un effetto. Se noi lo accettiamo come obiettivo, noi siamo fregati su tutta la vita. Ma siccome non è così né facile né evidente scomporre questo, e noi restiamo dentro quella difficoltà che faccio anche per la mamma, quando passo questo periodo, lo chiamo il periodo d'oro della maternità, che pure a volte è anche drammatico, perché spesso attiva anche le fragilità di una mamma. Allora, ci sono i cosiddetti, non so, le depressioni da parto, ad esempio, che di per sé è il desiderio più grande di una donna, però può essere vissuto con un senso enorme di fragilità, tanto da non poter reggere. È come se una persona non si sentisse adeguato a quello per cui è fatta. Questo crea una oppressione che può essere addirittura inoculata, diciamo. Ma normalmente, perché ognuno può avere, cioè ognuno può scoprire le sue fragilità, ma normalmente non scatta questo. Scatta il fatto di sentire non adeguato perché sono capace, ma proprio perché corrisponde alla vita. C'è questo adeguamento che io vivo questo, rinuncia totale di me, ma godendo. Invece crescendo non c'è più questa immediatezza, le cose si scompongono e noi dobbiamo riacquisirle con questo processo. E allora, da questo punto di vista, credo che sia molto, molto importante per fare una battuta. Noi leggiamo nella liturgia, no? Sente quello che dice il Vangelo. Finito dice parola del Signore. E noi rispondiamo gloria del Signore, no? Gloria a te, gloria a te. Ma tutto è semplice. Non vuol dire che è bravo, ha detto delle cose buone. Ha detto delle cose belle. Che bravo! Non vuol dire. Vuol dire. Cioè questo non è l'odio che è benedetto Gesù che ha rivelato attraverso queste parole l'amore del Padre per il mondo, per tutti. In questo mondo ci sono anch'io che posso godere quell'amore, ma se io lo riferisco a me, lo resto fregato. Perché o mi illudo, oppure scatena tutta quella serie di non sono degno, sono inadeguato, quel senso poi di oppressione. Se invece è legato al fatto che l'amore si rivela per il mondo, voi potete godere di questo splendore anche se siete sott'acqua, anche se siete all'inferno. L'inferno come un senso di dramma, di tragedia della vita. Perché non è l'inferno. Voi potete vedere lo splendore di questa cosa. Quando cominciate a vederlo, è la vostra salvezza. Si ricomincia a vivere senza pretese. Si sfoltisce, si sfoltiscono le pretese. Se volete, in un passaggio, noi tanto più cresciamo, oggi si dice, se vi dico quello che penso davvero, voi dite di scappare fuori. No? Si parla sempre di maturità, no? Volessimo davvero diventare maturi, vuol dire privi di pretese. Nessuno spiega le cose così. Anche? Ma quando si parla di maturità, maturità affettiva, no? Allora, chi ne parla? Probabilmente anche non è maturo. Perché non esiste mai un uomo maturo. Può essere maturo oggi, domani succede un'altra cosa e rimane. Quindi finiamola di parlare come se fosse un punto da cui arrivare e poi viaggiare tranquilli. Questa è una beata scienza. Non esiste nessun uomo o donna matura, perché non esiste maturità. Esiste la capacità di rispondere a questa rivelazione di Dio, del suo amore per tutti, che possiamo godere. La maturità sta nel fatto di persistere nel tenere al centro questa cosa e perseguirla man mano. I nostri limiti via via nella vita, nelle varie circostanze, nei vari eventi che viviamo. Non esiste una modalità una borsa, ma perché vive con tali buchi? Sordo come avesse dovuto, la borsa è gravitata. Cioè, io ho sentito l'estraneità, era una casa di amici, no? Tanto veniva a conoscere me così, e io ho sentito che lei prendeva la distanza. Ma lei l'ha sempre fatto questo. E da me, perdonami, non poteva aspettare. Ed è come se un castello, castello si fa veloce a tirare lo su l'opera. Però se uno accetta, il Signore dirà accompagna. E in questo accompagnarmi mi fa scoprire la pienezza della vita. E il rapporto è sempre dentro in questa prospettiva. Non so se ho risposto, ma finito. Perdonate tutte le.